Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Oibò, sono in ritardo. Questa è la frase che da una vita mi sento più incollata e mi sento più recriminare addosso. Ma dovete
ben sapere. Quindi non è oibò, sono in ritardo, è sei in ritardo, sì. Camola.
Sì. Ma al posto dell'oibò c'è una parolaccia. L'oibò sono in ritardo, sono io che
preso... Stranamente, tra l'altro, sei arrivato in ritardo. Pensa a te.
Pazzesco, incredibile.
Dopo che mio fratello mi ha mandato un vocale in cui mi ha detto... Parto adesso, arrivo un attimo in ritardo, scusa, ma lo scrivo a te e non nel gruppo, perché sennò Camo arriva ancora dopo.
E poi è arrivato in ritardo, leggerissimamente sì. In ritardo in realtà, entrando ha chiesto scusa, dopo 5 minuti è arrivato Camo senza dire niente, proprio normalizzando il suo
abitando
completamente.
A 500 metri dallo studio.
Proprio direttamente a 500 metri da dove registriamo.
E sapete perché non hanno ancora aperto la ciclabile qua?
Sì. Perché no, diventerà ancora
tutte
più
tutte le volte tu la provi.
Sì, io la provo indietro. E
rimbalza.
Rimbalzo. E, sì, e oibò sono io che lo dico perché ho un senso di colpa che dura di solito tra i 3 e i 7 secondi.
Ah, ok, no, pensavo, dai, infatti dicevo, non è vero.
Molto velocemente vaporizza questo senso di colpa.
No, perché? Perché sei così? Vabbè, chiaramente stiamo parlando del... Oggi parliamo del tempo. No, ne abbiamo parlato precedentemente in qualche altro episodio. Marginalmente.
Di traverso diciamo,
immagino
esatto.
In tanti. Sì. Perché, ad esempio, stiamo invecchiando. E questo un po' si sente, quella nostalgia.
Il cambio dell'ora a marzo.
Esatto, il cambio dell'ora, l'invecchiare, la nostalgia degli anni 2000.
Gigi D'Agostino
che,
sulla crociera.
Che ne sanno i 2000, tra l'altro. Insomma, però non abbiamo mai fatto un episodio. Pensiamo che magari.
Sì, anche perché appunto questo podcast, per chi ci ascolta da un po', ormai sapranno che è un modo anche per noi per fissarci dei momenti in cui ci troviamo e ci becchiamo fisicamente, perché obiettivamente abbiamo sempre meno tempo in questa fase della vita. E quindi anche quella era una riflessione interessante da fare in questo frangente, come si dice.
Perché sei sempre... già che hai aperto questo...
Sì, ecco, partiamo dalla gestione del tempo e da come uno vive il tempo.
Ho una gestione pessima.
Perché secondo me è una sorta di... Cazzo, quando becchi il tuo amico che si droga e ti metti tutti insieme e fai
un gruppo di autoaiuto.
Stiamo facendo un intervention. Questo episodio è un po' un intervention con Camono. Abbiamo
e se Paolo ti fa un intervention su ritardo,
è brutto.
È un po' come il cast di Jackass che va a dire a Steve O di smetterla di drogarsi.
Come vivi il tempo, Camo?
Ma caspita.
Visto che tra l'altro di tempo, se il tempo è relativo ed è legato allo spazio, cosa che ci ha detto Einstein, tu vivi molti spazi
in maniera relativa
tempo, quindi sì, la legge della relatività. Anzi, probabilmente sei più vecchio, molto più vecchio di noi adesso. Se Einstein aveva ragione, sei vecchissimo.
Ma allora per quello che io mi sono sempre sentito 270 anni dentro. Ma che argomento interessante, che argomento squisitamente filosofico. Dunque.
Ma non solo, puoi anche dirlo in maniera pratica.
Sì, sì, ma in maniera pratica io sono una persona... che tende a occuparsi molto il tempo, perché soffre molto della sindrome dell'horror vacui.
Del FOMO.
Ma soprattutto perché, come dire, probabilmente di background sento proprio lo scorrere del tempo anche come un'occasione che va persa. E quindi dico, cerco... in termini umani chiaramente, provare a coltivare compatibilmente con una vita lavorativa e familiare anche degli interessi che poi mi facciano stare bene. Detto ciò, dopo un tot io finisco sempre per impegnarmi le settimane che straripano di cose e il mio corpo si ferma, non funziona più, e quindi devo ripartire togliendo delle cose, cioè fisicamente. Poi diciamo che il mio esile macchinario mi fa capire molto bene quando devo fermarmi. Detto ciò, io sono una persona che ha sempre, che vuole fare per gli interessi che mi riguardano e che sono, cioè, musica, nerdare, quindi fare giochi da tavolo e vedere persone, principalmente sono questi tre. Come dire, ho sempre molta voglia e
cerchi di schiacciare tutto, cerco di comprimere tutto 7 giorni
all'interno di questi maledetti 7 giorni. Ho iniziato anche a capire che se al posto che 7 giorni io ne concepisco 21, riesco a fare molte più cose perché il mio cassetto si allarga.
Ah, ok, quindi dici sì, tra 2 settimane
becchiamoci. Wow.
Ma sì, ma perché la roba che è strana di Camo, secondo me, è che è molto ben organizzato in realtà. Mm. Boh, però, cioè, nel senso, sa quando ha gli impegni.
Ecco, questa è una cosa anch'io che volevo chiedere.
Però non è. Però arriva in ritardo.
Sì.
Ah, ma allora qua, aspettate, stiamo aprendo un altro topic. I miei ritardi, non come riempio il tempo.
Nel senso, tu da una parte, per sopravvivere in tutta questa massa di cose che ti metti, comunque ci deve essere una base organizzativa, perché non è che sei una persona che dice sì ci sono e poi salti. Dici sì ci sono, però poi arrivi in ritardo.
Ci sei male, stanco e un po' in ritardo.
No, dai, male, stanco, no.
Sto esagerando per fini drammatici. Però
un po' in ritardo, però, è super vero.
Però succede anche che arrivi in un'occasione nel quale sei devastato, hai fatto un concerto, però gli hai detto che c'eri, però arrivi che sei proprio sudato, devi cambiarti, volevi fare una doccia ma non hai avuto tempo.
E quindi ecco, è interessante allora lì che c'è una base di organizzazione in fondo, ma poi c'è qualcosa che o non funziona o non gli dai valore tua, cioè non capisco quello, se non gli dai valore arrivare in orario
credo che sia proprio un po' una difficoltà, cioè un po' il fatto che riempiendoti di cose è sempre molto difficile.
Sì, però ti ho anche visto dire devo essere alle 7:15 in un posto e uscire di casa conscio alle 7:15 sapendo che gli altri sono già là pagando il campo.
Fa ridere con le distanze, secondo me. Sì, che esatto. Tipo è a Milano. In autostrada e dice 5 minuti sono lì e dici non è possibile, ti assicuro che non è possibile, cioè non so proprio, vorrei sapere a che chilometro sei, ma non è possibile che tra 5
allora,
minuti.
Allora, a proposito di queste, allora probabilmente ho una rara forma di discalculia.
Ma no, ma il punto
interna.
È che...
No, ma perché ci tieni, vuoi, ma no, ma vuoi poi... esserci.
Col tempo ho capito che c'è proprio una divisione netta nel mondo tra le persone in orario e le persone ritardatarie. E non c'è niente da fare, purtroppo.
Sì, è vero.
Temo anch'io.
Ci deve essere qualcosa di genetico, effettivamente.
Non
lo
so, io ho la mia fidanzata che è perennemente in ritardo
e non c'è niente da fare.
E all'inizio sta roba mi faceva impazzire perché io sono l'opposto.
E adesso è perdonata automaticamente.
No,
quindi?
Non è perdonata automaticamente, però
comunque
abbiamo
deve
trovato
attenersi a una grid.
Sì, sì, c'è una limite. Minima, sì.
E adesso che sai che è sempre in ritardo, questa è la domanda, tutto si ritarda oppure tu comunque vai puntuale?
No,
e aspetti il suo ritardo?
Io comunque sono puntuale.
Ah, quindi niente,
quasi sempre.
Sei condannato ad aspettarla.
Sì.
Bello.
L'attesa come topic. No, io, ecco, scusate, per finire, a tal proposito, è vero, ho una... probabilmente davvero un problema nel calcolare tempi e distanze, sia di inguaribile ottimismo che proprio, cioè, di calcolo visuo spaziale. Ma a tal proposito,
cioè tu ci credi quando dici
ma io ci credo.
Okay. Sì. È un ottimismo proprio.
Potrei essere un politico straconvincente perché ci credo.
Quando andrò al governo vedrete che troverò un modo, capito? È quel genere di ottimismo.
Aboliremo l'ICI.
Esatto.
È per quello che ti piacciono i treni a te, perché siete uguali, arrivate sempre in ritardo.
Trenitalia, sì, o Ferrovie dello Stato. condividiamo quello. No, a tal proposito delle distanze che citavate prima, dei miei amici della Toscana ancora oggi mi rinfacciano che una volta ero convinto di potergli far fare una cosa come tipo mare a Livorno, aperitivo a Lucca e poi serata da qualche altra parte, ma io ero, cioè, ho detto tranquilli, ce la facciamo.
Però vedi che è un po' FOMO anche la tua, però no, non è FOMO anche, sai cos'è FOMO?
No, però spiega.
FOMO è fear of missing out, vuol dire tipo voler paura di essere in qualsiasi cosa, capito? Se c'è una cosa da fare o che si può fare nella vita, tu vuoi farla. Cioè viaggiare però... con te quando eravamo ragazzini era... tipo fare il check su tutte le cose che c'erano in un posto per aver visto proprio tu al completo, no? Quello spazio.
Quello però secondo me più che quello che dici tu, cioè paura, cioè voler essere da tutte le parti, io su quella roba a livello sociale
no, non
dico,
ce l'hai.
Dico molto di
meno. Però delle cose che piacciono a te, dico io, vuoi comunque riuscire, cioè se c'è una cosa che ti piace e nel momento in cui riconosci che è una cosa bella dici
esatto,
lo dovrò schiacciare all'interno del mio calendario,
sì,
giusto?
Ma esatto, e quello che secondo me è diverso, se ho capito la definizione di FOMO che è, di cui discutevamo anche un'altra volta, io non ho tanto l'ansia sociale del fatto che se manco a un'occasione sociale non sono presente perché non me ne frega niente, cioè anzi
sì, che quella
figurati,
è l'accezione originale è della l'accezione. Parola
cioè io proprio parto dall'idea del ho queste cose che mi piacciono, ci tengo e tento appunto di comprimerle. Devo dire in mio favore che nel corso degli anni mi sento diventato molto più bravo sia a livello di orari, che adesso si attestano intorno ai 10 minuti di ritardo.
Bah, oh, non lo so,
quarto d'ora,
io quarto d'ora sarebbe da verificare. non ho dati alla mano.
Sia poi a livello di, come dire, attività o
sì, saturare,
cose da fare. Cioè saturare ho imparato anche un po' a sfrondare. Poi io se qualcuno, non mi sono mai arrabbiato se qualcuno arrivava in ritardo, giustamente, cioè,
mancheresti.
Però sai, c'è anche la gente che dice io aspetto, cioè mi metto lì. È una cosa che probabilmente a me non, cioè leggo il tempo in una maniera molto morbida, non vedo, come dire, come un vincolo, cioè il dire se ti dico che arrivo puoi stare certo che io arrivo, perché non ho mai tirato bidoni, cioè meno se uno si fa male, dice vabbè è capitata un'emergenza. Ma se io ti dico, per me quello è la cosa, forse ecco, se a te interessa più la parte etica di costume del dire se lo faccio perché non me ne accorgo, perché non ci do valore, do molto più valore all'idea del dire se ci sono per un amico ci sono, cioè se io dico io arrivo, t'aspetta un attimo, cioè sto arrivando, perché magari probabilmente
sì.
Sto facendo un'altra cosa.
Sì, vabbè, invecchiando, io da ragazzino ero veramente...
migliorato.
Io sono migliorato tanto. Fatemi un complimento,
sì,
ragazzi.
No.
Grazie.
Tu eri un campione del mondo del ritardo.
Ero veramente forte nel ritardo.
Mi ricordo
non
che
solo
una
ritardare.
Volta dovevamo trovarci a casa mia... quando suonavamo insieme e siete arrivati senza scrivere, avvisare, niente, con credo 1:45 di ritardo.
Sì. È facile che fosse colpa mia, ma in quel periodo, cioè poi crescendo, è come...
era in buona compagnia perché dall'altra parte c'ero io, quindi figurati cosa...
Crescendo un po' come il metodo di studio, no? Io tipo in terza liceo ho capito come si studiava, come una persona poteva studiare, o come io in realtà ero una persona diversa dalle altre e dovevo studiare in una certa maniera, e da lì in poi è stato abbastanza facile il mio percorso di studi, anche all'università per dire, non ho avuto più grossi problemi. Stessa cosa, ho capito come gestire il tempo molto tardi. molto tardi. Però quando l'ho capito, adesso lo faccio quasi in automatico, non mi pesa più così tanto e almeno gli slot li so organizzare abbastanza bene e almeno nelle cose importanti, nelle cose nel cui è di molta importanza che io sia puntuale, sono puntuale. Nel lavoro non sono mai in ritardo, per esempio.
No vabbè, ma quello vabbè, si gioca un po' in un altro,
però non è detto perché secondo me
se sei in ritardo tardo, te lo porti anche nel lavoro, ci sono sicuramente anche quelle persone, cioè almeno ne conosco.
Quindi sì,
cioè io arrivo sempre al filo, sì, è una cosa che proprio al pelo, però
quindi sì, c'è un, secondo me ogni tanto le persone danno per scontato di conoscersi, spesso invece ti riconosci magari le cose nei tuoi amici, ma non hai capito che magari tu personalmente, io avevo assolutamente bisogno di un calendario. Nel momento in cui ho cominciato a organizzare le cose, eccetera, ti setta anche il cervello in una certa maniera.
Sì, l'agenda top.
Senza, no, ma davvero, se non ci fosse stata, sarebbe stato assurdo. Io non avevo neanche il diario al liceo ed ero abituato a telefonare alle mie compagne di classe tutti i giorni per sapere cosa ci sarebbe stato il giorno dopo. Questa era una tradizione proprio di casa mia, telefonare tra l'altro alle case perché chiaramente insomma lì si vedono gli anni. Si telefonava a casa le persone, si rispondeva alla mamma: ciao, mi passi la Greta, che saluto. Greta di solito era la mia compagna di classe di riferimento per i compiti.
Io a scuola ricordo che dopo il 21esimo ritardo mi mandarono dal preside minacciandomi.
Wow, ma non lo sapevo.
sì,
quindi
sì.
Questo è una
aspetta, 21esimo ritardo consecutivo,
Ustia.
Sì, ma ti dico un'altra scena.
Questo è un dato ufficiale, però, capito? Questo dimostra sulla carta che
mi avevano mandato dal preside minacciando una sospensione. Ero andato dalla preside.
Eri tipo 10 minuti in ritardo sempre?
Basta, forse anche di più.
Anche di più. Sì.
Cioè, non so, lui se lo ricorda meglio.
No, di quell'episodio non mi ricordo, ma mi ricordo un altro aneddoto. Voi prendevate il pullman, diciamo, quello urbano, a una certa fermata in cui, se non sbaglio, la prendeva anche un nostro professore. Una volta quel professore vi vide non salire, tu e altri di Bergamo, non salire sul pullman perché era troppo pieno. E quindi siete arrivati in ritardo. E quando siete entrati, lui vi ha detto: vi ho visto che eravate lì, non avevate voglia di salire. Quindi è per quello che siete in ritardo.
Ah, cioè arrivavi volontariamente in ritardo. Cioè se arrivavi puntuale aspettavi un pochino.
Non era nelle sue priorità ammazzarsi sul pullman pieno per arrivare in orario.
Ci sta.
Hai ragione. ti scusiamo per
grazie
cosa, perché
grazie.
Sì, quelle,
vaffanculo.
Sì, certe robe dei mezzi di quando si andava a scuola sono delle situazioni che
è già una puntata, già un'altra puntata bellissima.
Gravi, me ne vengono in mente diverse.
Ne ho tantissime. Questo
io per anni non mi sono mai seduto, ero al massimo, se ti andava bene ti sedevi sui gradini alle scalette.
E poi bisognava alzarsi quando si apriva la porta, certo. Quel genere di sì, orribile. E avete mai fatto i viaggi con la cartella fuori invece? Perché a me succedeva anche quello ogni tanto.
È successo che si rimaneva
le porte,
bloccate,
che mi chiudevano le porte con la cartella fuori, che pensare a sta cosa adesso... Ai tempi quasi mi sarà successo anche 5-6 volte tranquillamente di fare il viaggio con la cartella fuori. E a ripensarci dici: ma pensa se prendevo su qualcosa per strada.
Sì, ma in generale avere il pullman strapieno di persone in piedi che...
E poi che un po' con un...
Sì, diciamo che ti...
Un odore, un...
Sì, vabbè, poi
una situazione
adolescenza, ormoni...
E la mia dietrologia è che sia tutto un sistema per settarti su una vita di saccagnate in faccia. Cioè ti abituano da subito dicendo: questa is the way.
A la meno, pedagogia
non aspettarti altro.
A meno che abiti a Telgate, quindi arriva il pullman vuoto da te perché sei vicino.
Però abiti a Telgate ed è un altro modo.
Una vita bellissima quelle di Telgate.
Il Telgate.
No, comunque, ecco, pullman a parte, che ci sarebbe da raccontarne tantissime. Sì, a scuola ero parecchio in ritardo, abbastanza organizzato, perché col diario comunque avevo le mie cose, ma Fabio, che arrivava da 20 chilometri.
Beh, c'è da dire che noi città non avevamo neanche molta scelta di arrivare in ritardo, secondo me. Era più un o arrivi o...
Anche perché magari arrivate molto presto, no, rispetto, cioè, diciamo, all'ingresso.
Diciamo che c'era la scelta di rischiarla o di arrivare molto presto. Io in tanti casi preferivo arrivare molto presto. Un'altra persona magari
perché tante persone
rischiarla.
Di paese, quando vengono in città, magari hanno il pullman che arriva alle 7:30 e quindi poi stai mezz'ora a aspettare fuori. Vi ricordo che c'era un sacco di gente fuori dal liceo.
Beh, ma io arrivavo quando eravamo a Biancamietto, la succursale, arrivavo tranquillamente mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni.
Beh, sai, anche se posso sciovinare un po' di psicologia spiccia di quella che leggeresti in Bimbi Sani e Belli.
Focus Kids.
Perché a te pesa molto la valenza sociale, anche data culturalmente al valore del ritardo.
Sì, sì, dopo, e se quindi, vuoi, quando è il mio turno ne
è
parliamo.
È un altro topic.
Sì, sì, sì.
Ecco, un altro motivo per cui a me il fatto dell'essere guardato da tutti, che possano pensare che sono in ritardo e che gli ho fatto un torto, non mi muove un filo, a meno di, cioè, proprio del dire... chiaramente poi ci sono, cioè, situazioni, contesti, però, cioè, per me entrare 5 minuti, 10 minuti in ritardo in classe, compatibilmente con una città che si muove nel traffico, le robe, oh, non è che hai marinato la scuola, sei arrivato e 10 minuti, tempo che la gente si è tolta le giacche, hai fatto l'appello, e che non è che hai perso chissà che pezzo del film. Al cinema però mi piace arrivare ai trailer.
Sai, guarda, era una cosa che mi volevo segnare adesso per arrivare a coso, perché te, se c'è una roba mi fa girare i coglioni. Una volta ho litigato in una situazione, tra l'altro, nel quale non dovevo litigare.
Ma l'hai fatto.
Perché erano persone che non conoscevo neanche fin troppo bene, però io volevo entrare al cinema prima, anche vedermi anche qualche trailer, non fa niente, ma in modo che dal secondo uno, se c'è un cartello nero più lungo del normale, io so che c'era e l'ho visto, capito? Magari mi ha introdotto in una maniera diversa al film. Cazzo, entrare 10 minuti dopo. L'unica volta che mi è successo con Dario, tra l'altro, era quando siamo andati a vedere John Wick, che
uno,
che per chi non l'ha visto, film bellissimo, lo consigliamo.
Tutta
la trama è nei primi 10 minuti proprio, nel quale, ve lo spoilero, mi scuserete, ma... c'è un dei mafiosi russi stereotipati al massimo che ammazzano il cane di Keanu Reeves, che è John Wick, il protagonista
che
del film,
che è un ex killer ritirato sia vita privata,
e per questo motivo segue 2 ore di film nel quale lui si vendica e fa stragi a non finire per questo cucciolino.
Esatto.
Che effettivamente mi hai toccato
regalo
il cucciolo,
regalo della moglie morta.
Esatto, adesso devi morire.
E quindi siamo arrivati e la trama non l'abbiamo
capita.
Non era chiaro
il perché si fosse così incazzato. Quando poi abbiamo scoperto che era per un cucciolino, abbiamo detto, però minchia, è una sorta di... ha fatto una strage, l'ha ucciso a migliaia. Però,
e comunque ci è piaciuto
tantissimo.
Nello stesso
uguale,
modo che se avessimo visto quella trama.
Forse di più, cioè, avevamo anche giustificato forse la trama in una maniera anche più interessante.
Con una tetralogia di film, perché gli hanno ammazzato
il
cane.
Ma tra l'altro, successivamente, nei film successivi più o meno succedono le stesse cose. Diciamo che la scusa è sempre proprio poco. non è che basta veramente poco per far incazzare John Wick. Ma è così, è un po' irascibile il ragazzo. E niente, quindi no, al cinema, cazzo, al cinema mi pesa davvero tanto. Entrare dopo è proprio...
Io mal sopporto anche che mi parlino durante i trailer, perché non capiscono.
No,
cioè,
sì, anche secondo me bisogna star lì e godere, basta, adesso bisogna... il cervello deve indirizzarsi sullo schermo e spegnere tutti... gli input esterni, anche la gente che entra con la torcia in cinema, mannaggia di Dio.
Allora sì, c'è da dire che in certi cinema è veramente difficile trovare la fila.
Però vi insegno questo segreto, che lo facevo da direttore di sala del cinema di Bergamo. Si entra, si aspetta un attimo, gli occhi si abituano, trovi subito il posto.
E dipende, ci sono certi cinema...
Se sei andato a vedere l'episodio dell'ultima stagione di Game of Thrones, quello tutto buio, ti ricordi che c'è... sì, magari ci sono film più bui che magari non illuminano la sala.
Ma poi comunque, cioè, un attimo, se capi, a parte che di solito non è la torcia, è solo lo schermo del telefono.
Poi non è che, esatto, lo schermo basta, esatto. Dai, cioè, parliamoci chiaro, anche quando vado in bagno uso lo schermo la notte. E poi non la torcia, non in faccia, cioè, porca puttana. Vabbè, questo non c'entra niente col tempo, ma...
No, vabbè, io su questione ritardo non ritardo, raramente sono in ritardo.
Vero.
Forse negli ultimi anni un po' di più, e prima era una roba che mi dava super fastidio che la gente arrivasse in ritardo.
Proprio quando noi suonavamo insieme, eh? Ah, vedo un pattern.
Beh, la volta che siamo arrivati un'ora e 45 a casa sua non l'aveva presa molto bene. Aveva minacciato di andarsene.
Poi faceva paurissimo a Dario quando si arrabbiava. Beh, era proprio mutismo per tutto il giorno, proprio ci sentivamo stra in colpa.
No, sì, poi in realtà, vabbè, con gli anni appunto ho realizzato questa cosa che ci sono delle persone che non ce la fanno e non so se ce la potranno mai fare. Vabbè, poi appunto secondo me è tutto, cioè, perché per me è più una questione, a me non è che mi dà fastidio il ci vediamo mezz'ora dopo in sé, è scrivimi in modo
annunciamelo,
che esatto,
avvisami, sì, almeno sì, mi riorganizzo al massimo,
ma anche solo sto a casa 10 minuti, sì, in più, sì, a farmi i cazzi miei.
Sì, è vero,
è più quello per me,
sì, è più forzarmi, e quello è un po' quando c'è quell'idea, ma sì, ma ce la faccio, poi porti magari le persone un po' a scazzarsi perché magari tu vai in un posto, poi stai lì.
Sì, sì.
Poi certe cose è bellissimo arrivare in ritardo, altre è molto brutto che stai lì però a aspettare da
tipo
solo.
Se ti stai sposando,
è un esempio. Però per dire, che ne so, se vai a un evento nel quale sei con persone che non conosci, arrivi lì con un pirla da primo. Forse dici, cazzo, sì, fossi arrivato 10 minuti in ritardo, forse me la sarei giocata con un po' più, meno imbarazzo.
Quel gioco politico del cioè, è proprio quando è giusto arrivare.
C'è la politica del tempo, c'è
quando
comunque
è giusto arrivare. Perché è famosa nelle feste, ad esempio.
Sì, della gente deve arrivare dopo, per forza, no? Se arrivi prima non mi vali molto, capito? Cioè, un VIP vero arriva tardi alle cose.
Sì,
ma è vero,
anche,
è che
anche,
te lo aspetti.
Anche per, cioè, perché magari viene dato un orario X, però lo sanno tutti magari che è dopo, e poi c'è sempre quello che invece arriva giusto e dici, ah.
Il fashion delay, si chiama così, il fashion delay.
Forse una roba del genere, sì.
È famoso con i concerti, è sempre stato
i concerti
così.
che strani
che è sempre
che
stato
strano,
si
setup. Dice un'ora ed è solitamente
ed è l'ora
un'ora dopo.
Ed è un'ora dopo
al Leoncavallo, anche 2:30, cioè, a e me poi... è successo di andare a delle serate al Leoncavallo a Milano, inizio ufficiale alle 10, avrò iniziato a suonare alle 12:30, una,
e poi la routine del concerto del poi ce ne andiamo e aspettiamo che ci richiamino sul palco. Cioè, non c'è mai una cosa che tipo adesso facciamo 15 minuti di pausa. No. Cioè, è sempre la stessa, capito? Lo stesso, sì, script. Sì. Grazie! Che dici? Dai, che non è grazie. Non hai fatto ancora Alba Chiara. È ovvio che rientri per fare Alba Chiara. Incredibile che comunque si è creato questo script che vale tutte le band, tutti i cantanti. Quella gestione del tempo così.
È molto, molto più morbido, molto più dilatato. Non so se capita anche a voi, forse aggiungo un altro strato ai topic, però tant'è che per esempio di contro o di pro, cioè al lavoro noi non abbiamo neanche un orario, ma penso che capiti anche a voi che siete tutti e tre liberi professionisti. Noi abbiamo un orario di fine,
quasi,
però questo orario di fine poi sbrodola sempre, quindi finché tu non hai finito una roba vai avanti e dici, ostre, per fare bene questa roba mi ci vuole un'altra 20 minuti, mezz'ora per l'imprevisto, per fare... quello è anche tutto tempo che in qualche modo non ti viene retribuito.
Non è mai. Chissà perché, ma noi...
Che sei comunque un po' anche abituato a dire, ok, se voglio lavorare bene questo lo metto un po' in conto, e culturalmente forse te l'hanno inculcato.
Ma secondo voi infatti generazionalmente invece, sicuramente la percezione del tempo sarà cambiata tantissimo. Quello
sì,
è ovvio. Vabbè. Già noi siamo una generazione che viveva il tempo in una maniera molto più... Secondo me, non sono certo chiaramente, ma almeno un pochino più ansiosa, un pochino più, insomma, siamo già cresciuti con dei device in mano, quindi c'era anche quell'idea del
più frenesia,
dell'ottimizzare qualsiasi cosa,
del mangiare
mentre fai qualcos'altro, dell'idea di riempirsi proprio la vita, che certi nostri genitori non avevano quella.
Sì, ma anche solo sulla fase dell'andare a dormire, secondo me è una roba che
è così separata.
Cioè adesso è una fase.
È una fase,
è un pezzo della giornata proprio.
Fa parte del flusso però, tipo può essere anche unita ad altre cose potenzialmente.
No, certo, per quello.
È tipo un... Anche io lo vivo ancora così.
Sicuramente comunque la società è molto più frenetica, la comunicazione è molto più frenetica.
No, ok, però secondo te, tipo rispetto ai più giovani invece?
Bisognerebbe chiederglielo.
Peccato che non gliel'abbiamo chiesto.
Non gliel'abbiamo chiesto.
Ma, cioè, andando proprio per stereotipi su robe che si leggono, vedendola da appunto da articoli, eccetera, mi sembra che ci sia da una parte un po' meno ansia di tutta la parte, diciamo, di produttività in ambito lavorativo. Dall'altra parte però c'è molta più ansia invece per altre dinamiche sociali, cioè
social.
Secondo me, cioè, dormono ancora meno di noi, essendo ancora più collegati ai devices che hanno, eccetera. Vabbè, famoso l'always tired.
Secondo me un
quella
po'...
roba è una roba, per esempio, che io proprio non ho.
Ma perché tu, uomo del Novecento, cioè secondo me tu sta roba dei device ce l'hai molto meno. Per me addormentarmi senza avere niente acceso sotto è ancora un problema, perché mi viene proprio l'horror vacui lì a me. In quel momento di stacco, a me pensare che a un certo punto si spegne tutto e partono i pensieri, io non riesco ancora a gestire tante volte i pensieri se non sono...
Okay.
Estremamente tranquillo, ed è più i momenti in cui probabilmente non lo sono.
E la cosa strana è che c'era stato un periodo nel quale pensavo fosse una mia malformazione un po' questa cosa qua del comunque dover mettere qualcosa per andare a dormire, ascoltare qualcosa per andare a dormire, guardarsi in sottofondo qualcosa per dormire. Ma effettivamente mi sembra quasi più comune. Cioè direi più comune che dormire senza niente adesso.
Cioè non so se è la nostra bolla, ma...
Guarda, esatto, non ho una statistica alla mano, ma
pensando alle persone che conosco.
Cioè, io lo faccio, prima di andare a dormire magari mi guardo una roba, ma quando dormo, tipo mi metto lì, chiudo gli occhi e invece, penso, sto con i miei pensieri.
Sì, ma io tante volte nel mio caso, ad esempio, non riesco a trasformarla, sto con i miei pensieri, ma non riesco a cavarne sempre fuori dei ragionamenti che poi mi fanno dire ok, quindi questa la gestisco così, così, così. È semplicemente un loop.
Certo.
E non riesci più a dormire. Allora dico, vabbè, a sto punto mi metto qualcosa, seguo quello e pian piano mi addormento. Okay. Ma secondo me è un po' come quando ti abitui a mangiare qualcosa di super dolce. Cioè, è la roba più facile. E quindi è proprio la gratificazione immediata, la roba più facile per addormentarsi è quella, ma poi ti rende, ti fa dormire molto peggio, eccetera. È, è anche proprio una roba di allenamento, secondo me, su tante robe. Cioè, proprio ti devi riabituare a non farlo. Sì.
Alle volte quando mangio troppe cose dolci non riesco a dormire.
Esperienza personale.
Madonna, una volta avevo bevuto senza accorgermene, sai, la bottiglia da un litro dell'Estate.
Beh, l'Estate però c'è la teina, che cavolo. Non c'è solo, sì, c'è anche lo zucchero.
Stavo
di
giocando
sia...
a carte Magic, tra l'altro, fun fact, una volta.
Hai vinto.
No, no, beh, generalmente me le danno sempre, però dovevo, a proposito dei ritardi, la riprendo perché fa molto ridere, cioè dovevo andare da un amico in valle a giocare, dico alle 10 ragazzi sono lì, ecco io non so come, ma ci sono arrivato a mezzanotte.
Comunque, e non era Capodanno.
No, perché... non era Capodanno, è proprio, bah, chissà, mi scuso, non mi scuso, comunque avevo bevuto una volta senza accorgermene una bottiglia proprio di Estate, cioè arrivato a casa io vedevo gli oggetti parlarmi e ho iniziato a fare i mestieri.
Puoi drogare costo tu.
Chissà con roba te. Psicoattiva, chissà cosa vedi.
È un esperimento che faremo presto per il pubblico di Avanvera.
Ci sarà la tua fase, arriverà prima o poi.
La fase
l'hai ritardata semplicemente, ma c'è arriverà chiaro. A 60 anni.
La caricata.
Di sicuro, la stai caricando per adesso, di sicuro. Vedrai, proprio dirai, oddio, al parchetto a fumare, ragazzi. Già settantenne. Ma dai, camo, ascolta.
Andiamo a Rototom. Andiamo.
Non c'è più Rototom, ragazzi. È chiuso. Tra l'altro ha già chiuso, è stato un bel po'.
Invece tu, Fabio, come lo vivi il tempo?
Bravo.
Allora, penso sia una roba forse anche comune, non lo so. Da una parte io sono... molto organizzato, ma forse perché c'è sotto anche nel mio caso una più che una paura di perdere cose specifiche, di non ottimizzare il tempo, nel senso che tante volte mi sveglio e mi sento già in ritardo con tutta la giornata.
Questa è una cosa che esce spesso, Fabio, tu.
Sì, ci sta.
Non so quanto sapessi prima di questo podcast. Questo dimostra il valore di questo podcast.
Il dottor Paolo.
Se dobbiamo portare a casa una per il sociale del podcast, questa cosa non la sapevo, ma ogni volta la tiri fuori proprio dico, pensa a te, Fabio, che c'ha l'ansiettina da ottimizzatore.
Sì, sì, sì. Che poi non vuol dire fare sempre qualcosa di produttivo, nel senso,
no, però...
sono una persona che gli piace buttare via 4 ore al computer, ai
però
videogiochi.
Però programmate.
Però devo sapere che ce l'ho.
Bello.
Vabbè, gliel'ho mandati anche a Camola. Io le mie giornate si organizzano attorno a questi foglietti in cui io mi scrivo tutte le cose che devo fare.
Foglietti separati?
Di solito
foglietti...
uno al giorno, poi lo butto, okay. O mi rimane sul tavolo.
No, perché magari
scritto
tipo...
alla fine di questa enorme colonna di sigle, no? Giustamente, cioè, lavoro, meeting, scrivo cose. A un certo momento, H ore 21, piu piu ad libitum.
I videogiochi dalle 22 in poi. E quindi io ho visto che se però non faccio questa scaletta, diciamo, più o meno giornaliera, anche i giorni in cui sono in ferie, nel senso non solo lavorative, riesco a gestire molto peggio il tempo e sono molto meno tranquillo. Poi non è detto che io quella scaletta non la stravolga 800 volte, anche perché io poi cerco di associarci dei tempi a ognuna. E se vedi alcune delle mie scalette sono tipo col breakdown a quarto d'ora. Che non...
No, sì, veramente.
Faccio vedere
qua. Ma lo scrivi tu ogni volta o hai fatto un preset e lo stampi?
Tipo così, sono foglietti. Cioè, questa vabbè è di oggi proprio, ed è una giornata particolarmente piena.
È un elenco puntato letteralmente. E per oggi Fabio ha...
Vabbè, quello è cioè non è sempre così. Oggi ne avevo veramente tante di robe di lavoro da
20
fare.
20 punti, una roba del genere. 20 punti diversi. Non saprei cosa mettere. 20...
Penso sia quello mensile 20 punti.
No vabbè, ma mediamente anche io soprattutto... Prima, quando magari dovevo scrivere il mio progetto, cioè avevo la mia lista di robe, però quella era l'attività giornaliera. Adesso che è un po' più di coordinamento, così ci sono
però
più
rotture
di
cazzo. Però non le elimini, ho notato, le task.
Però no, ci metto la X in parte.
Ah, ok, le elimini allora, sì. Non le cancelli.
Questa era tipo a inizio giornata, credo. Okay. E però vedo che su quello mi dà un po' una struttura.
Ma come fai se viene fuori una task improvvisa? Cosa devi andare a riprendere il biglietto? Giusto,
no,
in tasca tutto
no,
il giorno.
Ce l'ho sulla scrivania.
Sulla scrivania.
I riposini.
No, ma certe volte ci sono anche quando lavoro.
Basta segnarseli.
Eh no, non c'è gusto.
Ecco, tipo
non
quello...
si programmano i pisolini. Vanno accolti.
Ecco, quindi da quel punto di vista è così. Allo stesso tempo io non sono una persona che ha tipo, diciamo, nella vita mediamente non ho mai avuto milioni di cose da fare come Camola, non l'ho mai cercate perché vedo che ho bisogno di stare tanto tempo anche da solo per fare robe mie, per attività mie, e sono uno che quella parte la difende anche tanto, e penso che divento anche abbastanza incattivito quando mi accorgo che non riesco a avere tempo per quella roba lì.
E anche io negli anni ho scoperto di aver bisogno di un sacco di tempo in realtà da solo. Sì.
È molto interessante che tu da una parte dica che hai bisogno di stare da solo, ma dall'altra poi allo stesso tempo, come dire, quando dici poi a dormire mi salgono mm-hmm. i pensieri, diciamo che comunque lo stare da soli ti porta in qualche modo, no, a pensare, ci saranno, io spesso le ho avute, ci sono quelle giornate magari dove non dovete vedere nessuno, dove c'è vacanza, il compagno, compagna è di, da qualche parte, e a un certo momento, tipo, perché sbattete la gamba, fate, c'è un gemito e dici, ah, ma c'ho ancora una voce, cioè vi è mai capitato di stare totalmente...
Sì, ma io no?
Guarda, io ho fatto un lockdown da solo, quindi...
Con delle voci costanti.
Guarda Dario, dovevamo un po' mischiarci quel lockdown. No, dovevamo darci un grande cambio.
Ma
perché...
infatti secondo me, cioè non so cosa è stato peggio o meglio onestamente.
Era tutto...
Erano estremi.
Secondo me erano tutti estremi, sì, esatto. non fantastici in realtà. Cioè nel senso stare... addosso alle persone, non avere sfoghi al di fuori di certo non è bellissimo, poi star da soli non è bello per un cazzo, no, neanche no. Quello, quindi boh, penso che nessuno se la sia passata benissimo.
No, su quella questione di stare tanto tempo da soli, forse adesso il mio stare da solo è più per fare robe mie, purtroppo mi do poco tempo, diciamo, per stare coi miei pensieri, mm-hmm. Mi piacerebbe farlo di più. Però in passato, ad esempio, quando ero a Praga, vivevo da solo, lì in quell'esperienza lì sono stato veramente tanto tempo da solo, però credo che mi abbia anche un po' aiutato a conoscermi meglio, come dire. Mi ricordo ancora durante il mio primo scambio all'estero che c'era questo ragazzo francese che lui diceva, e io sono, era già stato all'estero, diceva, io quando mi ero trovato in Germania per la prima volta, cazzo, mangiavo da solo, stavo da solo, e però quella roba a me è servita, e all'epoca io non la capivo perché pur avendo la età ero più immaturo di lui da quel punto di vista di esperienza, ed è una roba che poi ho capito e acquisito dopo, che non è un'esperienza che consiglio per forza a tutti di stare così tanto tempo da solo, cioè modo e modo, però comunque credo che in alcuni casi ti dia qualcosa. In questo momento non la cerco così estrema assolutamente. Poi penso anche che il mio fare meno attività, cioè il stare, cercare tempi più per me, quello che ho visto è finché, diciamo, non va a cozzare con le esigenze di miei amici, persone che conosco, perlomeno questa è la mia visione, magari dall'altra parte mi dico non è una cazzata. Però ad esempio ho visto gente molto più, diciamo, rigida a difendere questi suoi tempi e dire no, devo farmi i cazzi miei, sta roba non ci posso essere perché...
Io no, su que- ma c'è, tu sei molto più
io male. Su quello Abbi. Mi sembra che mi sono sempre mosso.
Ecco,
nel senso, non sono mai stato così rigido su quel punto di vista. Sulla questione poi invece dei ritardi, mica ritardi, eccetera. Sì, diciamo che a me pesa molto la questione del ritardo. Non penso di essere ancora al punto che è arrivato mio fratello di accettarlo, anche se... più per il lavoro forse sto cercando di adottare tipo il principio dammi la forza di accettare quello che non puoi cambiare. Please. No, proprio give God, me the strength,
give me the strength.
E... che è il mio portachiavi tra l'altro, quella preghiera
God give me the strength
è quello, sì, dammi la forza di accettare, che è quello degli alcolisti anonimi, okay. Tra l'altro, ah, okay. Perché era già nel mio mazzo di chiavi quando ho preso casa.
Bello.
E l'ho tenuto,
ci sta.
Anche perché un mazzo è per sempre, cioè, sì. Sarebbe stato un peccato cambiarlo.
E...
anche un alcolista è per sempre.
E niente, però ecco, io quella questione lì oltre forse a quello che dicevi tu, Camola, diciamo, della questione sociale di non arrivare in ritardo, perché sennò chissà cosa pensano. Tante volte però lo vedo, cioè io quella roba lì invece la vedo anche tanto sulla sul rispetto, nel senso, cioè se io arrivo in ritardo la mia mente è: io sto dando più valore al mio tempo del tuo, è un po' quello il ragionamento che faccio, e quindi lo vedo sempre, di solito come una mancanza di rispetto, che dico: ma io ti sto aspettando, abbiamo dato un orario, perché? Cioè non sei più importante tu di me, fondamentalmente. Ed è quello la questione che ancora non riesco a risolvere, diciamo, interna, sul non darci così tanto peso.
Dall'altro punto di vista, secondo me le persone che sono in ritardo
non la vedono assolutamente così. No, certo, lo so.
Non pensano mai tipo: mi prendo il mio spazio.
Ma assolutamente ne sono consapevole.
Cazzo.
Io sono un cretino
anche stavolta. Anche questa
più l'ansia di essere in ritardo, che poi c'è l'ansia di essere in ritardo, è orribile.
Mamma mia.
È una cosa che io non riesco a gestire, quindi faccio di tutto per evitarla.
Sì, ti viene un malessere bestiale in realtà quando sei veramente in ritardo, ma anche se non è colpa tua in realtà, cioè il classico tipo che si perde in autostrada fermo nel traffico, comunque ti sale
c'è poco da fare, dire, nel senso, cioè,
non è tua responsabilità, però l'ansia viene.
Cioè, vabbè, ma è interessante, è quello che un po' io ti avevo chiarito all'inizio, no? Cioè, per me è un po' come se fosse davvero una variabile di un'altra cultura, cioè i fiori bianchi sono associati più ai funerali e qua no, e qua ai matrimoni, stessa roba, cioè io non gli do una valenza di rispetto, ma perché io leggo il dire,
cioè
ti ho detto che ti arrivo non ti darò bidone, quindi tu puoi essere certo che io arrivo.
Comunque io so benissimo che il tempo chiaramente è come lo percepiamo noi interiormente, e quindi è ovvio che varia a seconda del... Ma secondo me, personalmente, come lo vivo io, è incredibilmente dilatato e compresso a seconda di quello che sto facendo, in che situazione sono, ma in una maniera proprio sempre di più. Tra l'altro mi rendo conto che poi io sono una persona che, se ha tantissime robe da fare, ma magari ci cavo fuori anche una performance, cioè tiro fuori proprio tutto quello che ho. Quando poi non ho un cazzo da fare, io proprio boom, mi schippano delle giornate letteralmente. Quindi
sì, che però mi passo, cioè quello che tu dici, mi schippano delle giornate, però sono anche contemporaneamente quelle che
passano più lente. Sì.
È strano, perché passano lente, però allo stesso tempo, al momento, magari passi veramente la giornata a guardare video su YouTube e dici: mi sono svegliato alle 8, sono le 9 di sera.
Sì, è stata lunghissima, ma capito, me la sono già dimenticata.
Sì, esatto. Al ricordo è velocissima, perché al ricordo non è stato niente.
Non c'è quasi stata proprio. Magari sono state le giornate così.
Quella cosa a me pesa un casino. Cioè, perché sento molto. Vabbè, di mio, no? Cioè, diciamo che il passare del tempo è legato anche alla caducità della vita, alla tematica della morte, al fatto che alla fine, poi, insomma, arrivi dal nulla, ritorni nel nulla, per quanto poi andate ad ascoltare la puntata sulla spiritualità che dice qualcosa di quello.
È sulla morte.
Sui
treni.
Facendo un crossover di tutte le puntate.
E sui dinosauri, puntata che deve ancora arrivare, ma...
Abbiamo iniziato a fare le puntate con le AI, che prende dei pezzi di altre puntate. E li unisce.
E lei ha la voce di Camola, perché in realtà Camola adesso è in ritardo e non è ancora qua. E quello, il fatto...
Ti senti morire, ti senti la morte addosso, ti senti invecchiare.
È come dire, senti che un'altra giornata è andata, ma non perché non hai fatto qualcosa di produttivo, ma forse io ti dico di più, perché non hai fatto qualcosa, tra virgolette, no, di bello,
di valore,
cioè, di valore, o comunque il come dire, per esempio, io questa cosa la proietto molto sul fatto, mi piace tantissimo frequentare le persone che mi piacciono, cioè non persone.
Non le persone che non ti piacciono. Eh? Ho capito adesso.
Sei
perché
strano,
non esci con i miei amici, gli altri, quelli del gruppo in Svizzera. Ecco perché.
No. Sciocchini deficienti.
Salutiamo tutti i ragazzi
della Svizzera, grande fan di Avambera. No, il fatto è che non è un devo vedere qualcuno per forza, ma devo vedere qualcuno qui. O comunque vabbè, devo fare un qualcosa che mi coltiva, e quello lo senti molto, cioè la tipica giornata del dire come hanno fatto ad essere le 9 di sera se stavo passando l'aspirapolvere alle 2.
Tra l'altro hai detto proprio una cosa che è un momento di grande qualità.
Ma ragazzi, ma io sono una massa, cioè nel 900, no? Io non è che
stavo giusto passando l'aspirapolvere e come mi è scappato via il tempo, cazzo.
Ecco, ma per te perché manca, diciamo, la parte di scelta consapevole di fare qualcosa? Perché se la penso nel mio caso è quello che penso mi faccia soffrire di più, cioè l'aver passato il tempo senza aver mai preso una decisione su cosa fare in quel giorno, ed è per quello da lì tutti i miei elenchi.
Ma secondo me comunque tutti abbiamo questa cosa, certo. In maniere diverse sicuramente, ma magari abbiamo delle soglie diverse.
Ma
magari
te basta noi un'ora. Quattro o tutti?
No, tutti hanno questa cosa.
Tutti?
Chiunque ha questa cosa, io sfido. Dici? Se qualcuno non ha nessuna ansia di
perdere un buttare
aver
via un giorno,
perso delle giornate o dei mesi o un periodo, anche anni, perché poi un sacco di volte c'è poco da fare, puoi perdere anche anni magari semplicemente perché hai detto vai, vado a fare questa esperienza, non mi è servita niente nella vita, non mi ha fatto niente, che poi niente è relativo, chiaramente è sbagliato considerarlo niente. Perché certo. Poi sono esperienze, poi magari è una cosa che ti ritorna, che ne sai, poi, cioè, insomma, non dovremmo viverla così, secondo me. Però ci sono soglie diverse, quello senza dubbio. Cioè, ci sono persone che dicono, ho una serata vuota, devo mettere qualcosa, cosa faccio stasera, e spamma a tutti gli amici nella lista contatti, usciamo quel dato giorno, e c'è tanta gente che fa così obiettivamente.
No, ecco, io quello non
ecco, e c'è delle persone che magari dopo una giornata intera dice cazzo, però questa giornata potevo fare delle cose di qualità con il mio tempo, ed è giusto che sia così, perché alla fine il tempo è limitato, il tempo di tutte le fasi della nostra vita poi sono limitate, perché fossimo stati 15 anni sarebbe stato probabilmente ancora più pesante, perché dici cazzo, ho 15 anni e sta giornata
lo vedi molto meno, no?
Ma lo vedi meno solo perché vai a scuola, non te ne rendi neanche conto, però
comunque anche solo la scuola vuol dire che 6 giorni a settimana
sì, ce li hai belli impegnati, inquadrati.
Quella roba lì.
Ma guarda che io mi ricordo di avere già avuto quell'ansia quando eravamo ragazzini.
Sì, anch'io.
Cioè
sì.
Quando poi durante l'estate magari non facevi un cazzo e dicevi dai che voglio far quello, adesso appena finisce la scuola faccio questo.
Sì, sì.
E poi dicevi cazzo, ma st'estate non ho fatto tutte queste cose che volevo fare, non sono andato abbastanza.
Un grande classico dell'estate peraltro.
Sì, l'estate poi pam. Settembre e niente, moriremo.
Sì, poi secondo me c'è da dire, cioè ecco la sensazione di tempo buttato via, cioè su social è una roba che ogni tanto doom scrolling proprio ti porta via, cioè almeno a me, e penso anche
doom
a tante
scrolling e vedere anche gli altri, no, anche quello.
Ma quello meno a
beh,
me
però,
in realtà.
Magari non a te, però sicuramente io avevo molto, io vivevo malissimo, cioè i social network con la mia faccia e il mio nome li ho chiusi durante
nel
i primi
2009
anni del liceo praticamente,
li
non li ho mai più riaperti. Però io già vivrei oggi quella roba lì.
Sì, sì. Ma no, quello in realtà no, è proprio che boh, veramente, cioè sono pensati molto bene per quello.
Sono dipendenze, sì.
e funzionano molto bene su quello.
Usano il tuo tempo. E...
Eh sì, e secondo me, vabbè, questo è un problema. Tra l'altro, secondo me, tanto negli adulti quanto nei ragazzini, perché i genitori nostri, secondo me...
Sì,
vogliamo dirlo peggio? No, sì, è verissimo. Anzi, loro con... Cioè, sì, fa ridere perché giudicano tanto, così tanto le persone che magari...
Sì,
togli il telefono, mi ricordo quando mio padre mi diceva togli il telefono, sempre il telefono, cosa a cena. Ciao, adesso...
Più che tutto ho l'impressione che tanti adulti, cioè, abbiano proprio una fruizione di contenuti veramente del cazzo sui social. Cioè, mentre noi... Almeno sai come cercare delle robe che ti interessano.
Sì, però c'è anche da dire che noi, nostra bolla.
Sì,
perché vero. Se apri l'home page di YouTube senza accedere e sono i contenuti che vanno di più.
Vero. Alla fine passi un pomeriggio a guardare Mr. Beast.
Sulla questione che dicevi di avere giornate vuote, anche non programmate, appunto io sono uno di quelli, come tutti, che... Non le sa gestire se non le organizza e le vede come perse. Però anche il fatto di essere così incatenato a questa cosa a me sta sul cazzo. Cioè, a me piacerebbe avere la forza di dire a fine giornata che ho buttato via la giornata, ci sta. E invece io sta roba non la so fare. Però secondo me è un punto debole importante anche quello.
Secondo me è importante imparare, è veramente una roba importantissima imparare ad accettare quel, cioè imparare a perdonarsi in
quelle
cose.
Ma anche proprio andare un po', non dico sempre, perché in una società come la nostra, se hai un lavoro un minimo strutturato, hai una famiglia, degli amici, devi essere un minimo organizzato. Però la capacità di anche di dire andare un po' col flow della giornata, quello che succede, succede. Io quello non ce l'ho, nel senso. Cioè, o è schedulata in un certo modo che poi magari riarrangio e tutto. Però non avere la traccia, ecco, quello a me manda in crisi e non è una cosa bella, secondo me.
Dobbiamo essere più comprensivi, perché alla fine...
Sì, esatto.
Potrei plastificarti... Le immagini della comunicazione aumentativa, no? Tipo
manzo per farci cose.
E te le appendo sulla scrivania, così al posto che gli elenchi puntati, c'hai le immagini. E se
ci sta, me le chiedo a mia mamma.
Ti ricordi che io prendevo appunti in quella maniera? Ti ricordi?
Mi ricordo anche che poi non riuscivamo a capire che cazzo avessi scritto, però. Me lo ricordo
per
molto bene.
Avevo detto, adesso quando appunti solo disegnando delle immagini. E poi era difficile capire. Però abbiamo scoperto dopo poco.
Quindi li prendo io gli appunti storia dell'arte. Poi a ridecifrarli.
Erano tutte delle icone tipo egizie. Comunque il lavoro alla fine è super cambiato, è fatto proprio davvero di sprint e di
mini task,
e di, esatto, di task, cose. Bisogna, d'altronde, noi ci siamo conformati, secondo me, intorno a quel tipo di contemporaneità, mm-hmm. E poi il nostro corpo a una certa dice,
hai rotto.
Chiudo, proprio spegni il sistema. E quindi bisogna un po', ragazzi, così non prendetevela con voi stessi.
Poi io ho un'altra roba legata al tempo, che vabbè, sono l'unico qui, credo.
Sei l'unico?
Eh sì, perché un'altra roba legata al tempo per me è la sigaretta.
La sigaretta.
Lo so che lo so perfettamente che è un meccanismo idiota, però è quella una delle parti più importanti della roba della sigaretta.
Sì, è vero. È la cosa che ti fa fumare alla fine. Sì. Spessissimo è quello. Quell'idea che hai sempre 5 minuti in tasca da poterti spendere nel momento in cui puoi.
Cazzo,
è pazzesco il commercio
al potentissimo.
C'hai una scusa anche, capito? Per dire, io faccio questa cosa 5 minuti e socialmente non... Vabbè, non vista benissimo, però comunque accettata.
Cioè, sì.
Quindi sì, è un grosso potere della...
E anche per la questione appunto dei ritardi e quelle robe lì, cioè prima cosa che faccio se
qualcuno arriva
in un posto non conosco nessuno, le altre persone che dovevano arrivare sono in ritardo, sigaretta. Che è idiota come pensiero, perché non è che cambia se stai lì.
Pensa se fosse l'alcol, come sarebbe strano. Tipo, vado a bermi una birra.
Pensa se fosse l'eroina.
Vado a bucarmi un volo e torno. Secondo me.
Io arriverei che sono sempre tutti morti. No, ragazzi, anche questa volta.
Ha perso tutti i suoi amici di overdose.
Magari ci sono stati certi decenni che era vista abbastanza ok, magari. Che in alcune compagnie diceva. Allora dopo. fortunatamente, non, anzi sfortunatamente ancora adesso, con altre droghe e con altri modi. Ma, vabbè.
In linea teorica sarebbe molto bello imparare a godere dell'ozio, perché appunto anche Siri è d'accordo con me.
No, è Google.
E sarebbe molto bello imparare a godere del tempo libero, e cioè proprio come tempo libero del non fare nulla, ma probabilmente anche perché a un certo momento è il tuo corpo che ti chiede di staccare, e io questo lo sento molto. Ci sono delle giornate in cui ho imparato, se no mi spezzo, proprio a stare fermo.
Ma com'è difficile però parlare con... Mi rendo conto che una cosa del tempo che torna spesso, almeno nella mia esperienza, è proprio riconoscere gli input di base del proprio organismo.
È
no?
difficile, ma anche perché...
Ma sembra una roba che dici, vabbè, sei nato, riesci a muoverti, riesci a parlare, è ovvio che saprà riconoscere i tuoi bisogni. No. Guarda, per niente, è super difficile.
Ti porto
in realtà
questo esempio che poi si ritrasmette in un altro linguaggio, che è quello musicale. Io nel corso degli anni, il tempo, no? Quando c'è una pulsazione regolare che tu puoi prendere, no? A metronomo, quindi una serie di pulsazioni praticamente matematiche che cadono con la stessa regolarità, tu puoi leggere e suonare sul tempo stando un po' indietro e stando un po' avanti. E io ho dovuto imparare a suonarci davanti, perché se no naturalmente io il metronomo lo piglio in maniera morbida. Cioè ci sono queste due tipi di
indietro.
Persone
alla jazz,
no? Si dice appoggiata, no? sì.
Alla Gilla.
sì, un po' appoggiato, un po' indietro,
cioè,
sì.
Naturalmente, no? Le prime volte che io quella roba, cioè il metronomo lo accompagno, non è che tiro, poi alla fine ho dovuto, però è interessante perché poi è un po' come sono io alla fine, cioè nel senso di dire, ok, arrivo, ci sono, cioè, strabello, state tranquilli che poi ci stai solido, ma sempre aspettando l'altro. È verissimo che, soprattutto poi noi quattro che abbiamo tutte le nostre nevrosi e fondi depressivi, è anche abbastanza complicato, no? Non riempirlo, non trovare delle strategie per... Però soprattutto forse anche quel senso che tu evidenziavi prima di tempo che passa o di nostalgia, che secondo me poi è l'effetto che mai come questi anni è ritornato anche potentemente a livello commerciale o a livello artistico, tutte queste serie TV basate su quello che era...
I sequel dei videogiochi, i sequel dei film.
Esatto, siamo ancora anche un po' però lì, cioè calati all'interno di una società che poi ci dice, rispetto ai ruggenti anni di 80 o al boom economico, che è una società con risorse finite, che è una società che comunque ha toccato dei punti di declino, e queste cose secondo me a livello di linguaggi passano in maniera poi più o meno subconscia anche sulla concezione che abbiamo noi.
Vivere gli ultimi anni con grande nostalgia degli anni bellissimi del petrolio.
Spero non proprio gli ultimi dai. Però...
gli ultimi anni della Terra.
Ah, ok.
Non nostri. Spero. Vediamo.
Beh, noi continueremo eterni.
Noi siamo eterni perché perché
siamo nell'etere con questo podcast.
Esatto, questo podcast ci ha reso immortali, ragazzi. E con questo vi ringraziamo tantissimo e vi salutiamo. E
speriamo di non avervi fatto perdere tempo.
Ma tanto ci ascoltano mentre fanno altre cose, sì, giustamente le persone.
Quindi possiamo dire il cazzo che vogliamo.
Sì, sì,
quello ha senso.
Guarda,
quello
puoi andare senso avanti in eterno, secondo me, con i podcast, più sono lunghi, meglio è.
Spero che avrete ottimizzato quindi questo ascolto facendo la cacca, facendo altri
mestieri,
mestieri, avete lavato i piatti, avete preparato da mangiare. E quindi adesso lanciamo questa sigla finale e vi lasciamo con il vostro horror vacui personalissimo. Ciao.